A come Atlante, geopolitica e materie prime. Le 10:37 minuti in questo momento, buona giornata e bentrovati a tutti e a tutte da Sara Milanese. A come Atlante, come ogni giovedì, va in Africa. Ed è dal punto di vista del continente africano che oggi parliamo di cambiamenti climatici e ce ne andremo pure alla COP29 a Baku. Abbiamo come al solito una ventina di minuti, sono due gli ospiti con cui parleremo oggi e partiamo allora subito dal primo ospite. Io do il benvenuto, il ben trovato anzi, ad Andrea Spinelli Barrile, che è giornalista, esperto di Africa e cofondatore di Slow News e per nostra fortuna una voce sempre più nota agli ascoltatori e agli ascoltatrici di Radio Popolare. Ben trovato Andrea.
Buongiorno Sara, buongiorno a tutte e tutti chi ci sta ascoltando.
Ecco, allora, devo dirti che il tema dei cambiamenti climatici del continente africano è un tema piuttosto ricorrente, non solo in tutta Radio Popolare di fatto, ma in particolare in questo nostro piccolo focus dedicato all'Africa. Quello che vorremmo provare a fare con te però è ricordare e fare una fotografia della situazione del continente, perché come abbiamo più volte ricordato, l'Africa è una delle aree del mondo dove maggiormente si registrano gli impatti fortissimi dei cambiamenti climatici. Partiamo da qui, ci aiuti a fare una fotografia della situazione?
Sì, partiamo proprio da qui, partiamo da un numero che magari semplifica tutto, 3%. Il 3% sono le emissioni globali di carbonio che vengono emesse dai paesi africani, globali, quindi sono il totale delle emissioni che i paesi africani emettono in atmosfera. È chiaro che questo dato è quello che viene presentato da tutti quanti, grandi agenzie, i presidenti, la politica, le organizzazioni della società civile africane, come la dimostrazione di come non sia giusto che oggi l'Africa paghi quello che è, come dire, il grosso del prezzo relativamente ai cambiamenti climatici, sia relativamente alla transizione energetica, quindi tutte quelle politiche che vanno messe in campo e che costano soldi per la transizione energetica, ma anche per affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici oggi, che sono già drammatici nel continente africano, perché oltre a essere quello che meno contribuisce alle emissioni globali di carbonio, è anche quello che maggiormente però subisce le conseguenze dei cambiamenti climatici.
Ecco, abbiamo ricordato proprio nelle ultime settimane le alluvioni che hanno colpito per esempio il Marocco e ci hanno regalato anche delle fotografie inedite del Sahara, ma anche la siccità in Zambia per esempio e un po' meno recentemente le alluvioni che hanno colpito anche per esempio il Mozambico. Ci ricordiamo ancora le immagini degli slum di Nairobi in Kenya allagate. Questi sono solo alcuni, no, degli ultimi episodi, degli ultimi eventi meteorologici estremi che hanno colpito il continente. Ce n'è qualcuno secondo te che è particolarmente emblematico anche della situazione come la stavi ponendo, nei termini in cui la stavi ponendo tu? Pochissime emissioni, grandi danni per quel che riguarda invece gli impatti di questi eventi meteorologici estremi.
Sicuramente emblematica è la siccità che della quale soffre il Corno d'Africa da anni. Oramai ci sono zone dell'Etiopia dove non cresce più niente perché oramai è tutto morto. C'è un bellissimo lavoro di Valerio Nicolosi, abbastanza recente tra l'altro, proprio sull'Etiopia e proprio sul tema della siccità, ma non solo, quindi il Corno d'Africa, Somalia, l'Etiopia, Djibouti, il Kenya in parte, che è sempre più arido, andando dall'altra parte la zona saheliana, dove coltivare oggi, per coltivare terra bisogna affrontare un doppio problema: il primo il terrorismo e il secondo la siccità. E quando non c'è la siccità, letteralmente il deserto si allaga, perché le immagini, come dicevi tu, sicuramente affascinanti del Sahara e delle oasi sahariane e marocchine allagate, vanno amplificate per 3, 4, 5 in termini di piovosità, in altre aree, in Niger, Niamey è stata sott'acqua per 2 settimane consecutive, N'Djamena in Chad ha ancora il problema delle alluvioni, parte della città, della capitale N'Djamena è ancora sott'acqua, ancora oggi, quindi si passa da un estremo all'altro e questo ha degli effetti a caduta sulla vita reale delle persone, sul lavoro, sulle imprese, sugli artigiani e in generale insomma c'è un adattamento molto difficile a tutti questi fenomeni climatici estremamente forti. In Africa meridionale assistiamo al fenomeno di El Niño che passa quindi da una siccità estremamente arida a precipitazioni che ovviamente non portano alcun tipo di beneficio e in particolare lo Zimbabwe e il Mozambico, l'hai citato poco fa, sono i paesi più colpiti. Il quadro è estremamente drammatico. In Africa occidentale uno degli altri problemi è anche l'erosione delle coste e paesi a vocazione ittica, penso per esempio al Senegal, certo, al Gambia, vivono questo come un problema enorme. Banalmente non c'è più il posto per riportare la barca in porto e questo insomma per darvi una dimensione proprio concreta del problema. L'Africa, questo è a livello proprio macroscopico, quindi è un continente di 54 nazioni, fa presente quelle che sono le proprie esigenze. Sì, ok, vogliamo fare la transizione energetica, sì, ok, dobbiamo attuare delle politiche che mitigano questi disastri causati dai cambiamenti climatici, allo stesso tempo però noi non ne siamo responsabili e non abbiamo i soldi per farlo. Come si fa?
Come si fa? Tu hai questa impressione, però, questo te lo chiedo, i governi africani si stanno muovendo, sembra da quello che ci riporti, comunque con una certa consapevolezza che questo che è un tema che va affrontato in qualche modo gestito, ma si limitano a chiedere i fondi di ristoro, per esempio alle conferenze internazionali sul clima dell'ONU che, come sappiamo, è in corso quella a Baku, o stanno concretamente pensando di mettere in campo degli strumenti, al di là del fatto che abbiano o meno le risorse per farlo, si stanno concretamente attivando sul loro territorio?
Sì, poi chiaramente dipende da paese a paese e anche lì da sensibilità a sensibilità, no? Abbiamo detto che l'Africa è un continente di 54 nazioni e ognuna segue una propria politica energetica, anche se la consapevolezza della politica africana in senso proprio generale è sicuramente alta. Il Ghana, ne cito qualcuno, insomma, il Ghana ha piantato 50 milioni di alberi negli ultimi anni per ripristinare insomma terre, foreste in circa 700 e passa mila ettari di territorio. Sta cercando di attuare politiche nell'industria del cacao, che è la principale insomma industria agricola di esportazione del paese, per far sì che sia sempre più sostenibile. Ha raccolto diversi centinaia di milioni di dollari in crediti di carbonio e questo è un altro business sicuramente interessante sul quale insomma le speculazioni però sono già attive. Ci sono politiche attive per quanto riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici in tutti i paesi africani e tutti in qualche modo cercano di fare anche qualcosa di concreto, proprio di mettere in campo delle politiche che vadano a, per esempio, a promuovere i veicoli elettrici. La Nigeria e il Ghana su questo sono all'avanguardia nel continente, ma anche in Nord Africa, io penso al Marocco, dal punto di vista edilizio sta attuando delle politiche con, diciamo, delle restrizioni sulla qualità degli edifici che sono sicuramente lungimiranti anche nell'ottica di un cambiamento climatico. Il clima che vive oggi il Marocco non è più quello di 10 anni fa,
certo.
Ci stanno già facendo i conti.
Allora, abbiamo citato in realtà uno dei temi che la COP29 ha già trattato, cioè questo fondo Loss and Damage, che è stato il grande risultato dell'edizione africana più recente, no? Della COP, quella che si è tenuta nel 2022 a Sharm el Sheikh. La creazione di questo fondo sarà implementato, questo lo sappiamo dalle prime battute che ci arrivano da Baku, diventerà operativo nel 2025, quindi a breve, non sappiamo ancora quanti soldi ci saranno dentro e che impatto avrà in effetti, quanto potrà essere utilizzato dai paesi non solo africani che ne avranno bisogno. Io ho solo il tempo per chiederti una battuta sull'altro importante accordo di cui abbiamo notizia per il momento da Baku, ed è quello sul mercato dei crediti di carbonio, che riguarda l'Africa da vicino, perché c'era bisogno di dare delle regole, era sicuramente necessario che all'interno di una COP venissero definiti, no, una struttura per poterlo rendere più operativo, ma questa compravendita di emissioni con i paesi ricchi che di fatto comprano dei crediti nei paesi poveri che ne emettono molte meno di emissioni e si traduce molto spesso nella creazione di foreste, ecco, questo sistema finora, penso al Kenya, penso alla Tanzania, che sono tra i paesi che l'hanno sfruttato forse di più, si sta dimostrando inconsistente. Me lo confermi? Ti abbiamo perso? Sì, l'abbiamo perso, Andrea. Andrea, ti abbiamo perso. Devo dire che... Sì, ci sei, perfetto.
Pronto,
ti recuperi... ti sentiamo, okay. Ti recuperiamo al volo. Ci confermi che si sta dimostrando inconsistente questo mercato, perlomeno per quello che sappiamo?
Decisamente, basta vedere i dati in Liberia, ad esempio, in Repubblica Democratica del Congo, dove sono già in atto, insomma, degli accordi. Io penso agli Emirati Arabi Uniti, che su questo stanno facendo veramente grossi investimenti e firmando importanti memorandum con i paesi africani, però chiaramente non è questa la soluzione, insomma, somiglia più a un gioco delle tre carte che a una concreta soluzione per finanziare la transizione energetica africana.
Allora, è un tema, ci siamo già detti, Andrea, fuori onda, a cui dovremo dedicare un'intera puntata. Ci proveremo prossimamente. Intanto grazie per essere stato nostro ospite e alla prossima. Buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Mother Nature è un brano di Angélique Kidjot, è il brano che dà il nome all'album che Angélique Kidjot ha prodotto nel 2021, un album pieno di collaborazioni. Questo brano, per esempio, è cantato con Sting. Noi in realtà ce lo teniamo in sottofondo perché il tempo scorre veloce, noi abbiamo ancora davvero una manciata solo di minuti e ci servono per andare a Baku proprio all'interno della COP29, dove c'è Giulia Giordano, direttrice per la strategia area mediterraneo e globale del centro studi Eco Climate, che è al telefono in diretta con noi. Buongiorno Giulia, ben trovata.
Buongiorno a voi.
E grazie per aver trovato il tempo tra una immagino sessione e l'altra di stare qualche minuto al telefono con noi. Ecco, con te vorremmo andare direttamente a capire come stanno andando le delegazioni africane alla COP e che cosa si aspettano da questa conferenza sul clima.
Certamente, allora siamo ancora all'inizio della COP, siamo al terzo giorno, si sono conclusi ieri i due giorni di vertice dei leader, quindi ancora molto presto per fare un bilancio su come sta andando la COP. Diciamo che durante l'intervento dei leader ci sono stati tanti leader africani, ovviamente, che sono arrivati qui a Baku per dare un po' il senso delle priorità che portano a questi negoziati. Le priorità per gli africani sono quelle della finanza, ma in realtà questa è, diciamo, la patata bollente di tutta la COP. Bisognerà decidere quest'anno quale sarà il nuovo, si chiama in inglese con questo acronimo abbastanza difficile, NCQG, cioè il nuovo obiettivo di finanza climatica, ovvero quanti finanziamenti il mondo più sviluppato, le economie più sviluppate possono mettere a disposizione a supporto dei paesi più vulnerabili. Diciamo che c'è già stato un primo obiettivo, che era quello di 100 miliardi l'anno, tra l'altro raggiunto solo nel 2022. Quest'anno si deve decidere un nuovo obiettivo che risponde alle sfide che nel frattempo sono aumentate. Dal 2025 dovrebbe esserci quindi un nuovo obiettivo di finanza annuale. Qui diciamo che veramente si gioca la partita anche degli africani, che insieme insomma ai paesi più vulnerabili chiedono un'ambizione molto alta. Loro parlano di 1,3 trilioni di dollari, cioè sarebbero migliaia di miliardi. Certo. Significa aumentare notevolmente lo sforzo sinora realizzato.
Quali sono le delegazioni che hai visto più attive, anche se appunto come ricordavi siamo appena partiti, la COP è un po' una maratona, si va avanti fino a venerdì prossimo, fino al 22.
Sì, guarda, sicuramente tante diciamo, delegazioni africane sono molto attive. Mi piacerebbe anche sottolineare l'intervento ieri del cardinale a nome appunto del Vaticano, perché è stato un intervento molto diciamo, profilato sulla sfida che i paesi africani per primi stanno vivendo, ovvero quello del debito. Ha parlato di debito ecologico e debito finanziario, quindi i paesi africani che sono meno responsabili di quello che sta succedendo oggi nel mondo sono quelli che pagano di più i costi del cambiamento climatico. Quindi è stato un intervento secondo me molto centrato e mi piaceva appunto riportarlo.
Abbiamo citato all'interno di questa trasmissione l'accordo sui crediti sul mercato dei crediti di carbonio che è stato raggiunto
sì.
Proprio nelle prime battute della COP e quello sull'attivazione del fondo Loss and Damage a partire dal 2025. Sono già due accordi che tutto sommato le delegazioni africane immagino abbiano accolto con abbastanza favore, o ci sono anche dei punti critici da sottolineare?
Allora, sicuramente sono due accordi che le delegazioni africane accolgono con grande favore, perché si tratta di andare a mobilitare, per esempio attraverso il carbon markets, delle risorse finanziarie dal mondo privato, seppure non molto alte, ma comunque importanti e significative per i paesi africani. Ci sono delle critiche, ovviamente, ma questo è legato più che altro all'uso di questi crediti e al modo in cui è stato sviluppato questo sistema negli ultimi anni. Questi nuovi standard dovrebbero mettere un po' più di ordine nell'uso appunto in cui di questi crediti che è stato fatto sinora.
Invece per quel che riguarda il fondo che dal 2025 sarà operativo, mi sembra evidente anche da quello che ci hai raccontato che il tema è bene che ci sia una data di partenza, ma come al solito, e qui torniamo al problema finanziario, come al solito dipende da quanti soldi poi i paesi più ricchi vorranno metterci dentro.
Esatto. Si tratta sicuramente di quanto, quindi di quali volumi. Oggi, tra l'altro, insomma, è stato pubblicato anche un nuovo report sempre sulla finanza per il clima, che veramente ci dice che bisogna moltiplicare i fondi sinora disponibili, perché le esigenze sono appunto nella quantità di trilioni. Bisogna inoltre anche cambiare il modo in cui si fa la finanza, perché diciamo che tutte le regole della finanza internazionale sono state costruite in un mondo che non rispecchia le sfide attuali, e quindi diciamo soprattutto per i paesi più vulnerabili come per i paesi africani sono delle regole che non permettono un accesso facile al capitale, che non permettono di liberarsi dal peso del debito. Quindi sicuramente è necessario riformulare queste regole, è necessario puntare soprattutto per paesi come l'Africa ad aiuti e non a prestiti, proprio per non andare a generare ulteriore debito. Insomma, le cose da fare sono tante, i passi si stanno facendo, però è ancora diciamo presto per dare un giudizio. La partita sarà tutta su questo nuovo obiettivo di finanza che speriamo risponda alle richieste del sud globale.
Certo, va bene. Allora, noi restiamo concentrati anche su questo obiettivo e speriamo di poter dare nei prossimi giorni delle buone notizie. Grazie mille Giulia Giordano.
Grazie a voi.
E ti auguriamo buon lavoro, perché sappiamo, grazie, insomma, che la giornata anche a Baku continua. Grazie, alla prossima.
Grazie, grazie.
E anch'io devo salutare voi, è finita anche per noi lo spazio per questa settimana. Ci risentiamo giovedì prossimo con A come Atlante, dedicato all'Africa. Una buona giornata da Sara Milanese.